piacere e anche con soddisfazione queste serate che abbiamo vissuto insieme, quest'ultimo incontro che Don Giovanni, sempre con molta disponibilità e profondità e chiarezza, ci propone al centro la donna. E vogliamo, come ho già detto la volta scorsa, ricordare la sorella che sta faticando, sono gli ultimi passi che sta compiendo qui sulla terra. Per l'occasione, per stare vicino, è rientrata anche Suor Leonarda dall'Indonesia, la sorella di Don Giovanni, che è presente, che è della congregazione di San Giovanni Antida, le suore della carità, per cui stasera ci sentiamo uniti davvero nel condividere questo momento così difficile dal punto di vista familiare e affettivo. Buon ascolto.
Grazie Don Mario. Sì, siamo arrivati al nostro quinto e ultimo appuntamento con il tema della donna nel cristianesimo primitivo. Seguiamo sempre lo studio di questo autore spagnolo, Rafael Aguirre, il quale comincia la trattazione di questo tema facendo alcune premesse, ricordandoci alcune cose indispensabili per poter comprendere e inquadrare il tema della donna nel cristianesimo primitivo. E dice che innanzitutto questa lettura femminista, questa interpretazione femminista che si avvicina alla Bibbia è molto importante perché ci permette uno sguardo diverso e nuovo sui testi che sono sempre stati interpretati e, come vedremo, scritti da maschi, da uomini, e anche in un contesto, come vedremo fra po', fortemente patriarcale, dove l'uomo era il centro, no? E quindi un'altra lettura permette non solo di ampliare, di arricchire, ma permette anche in qualche modo di rinnovare la nostra realtà ecclesiale. Di rinnovarla perché evidentemente la lettura femminile o femminista della Bibbia prospetta altre cose, sottolinea altre cose, fa vedere altre cose di quella che normalmente fanno gli uomini. Questa è una prima annotazione di ordine generale. Una seconda annotazione è da tener presente è appunto che le nostre fonti, cioè ciò che la Bibbia, i vari libri della Bibbia ci dicono, sono fonti con una visione androcentrica, uomocentrica della scrittura. Anche quei libri interessanti che sono dedicati a donne o che descrivono storie di donne nella Bibbia come Esther, Giuditta, Ruth, rimangono pur sempre letture, storie raccontate da uomini e quindi con un altro tipo di sensibilità. Noi oggi vediamo che la situazione sta velocemente cambiando, grazie a Dio, nel senso che ci sono moltissime donne che oramai hanno fatto studi teologici, studi biblici e insegnano nei seminari, insegnano nelle università cattoliche, e quindi c'è, come dire, ormai avviato un percorso di confronto tra letture che sono arricchenti a vicenda. Quello che noi dobbiamo tenere presente è che le affermazioni che si fanno sulla donna non solo sono legate alla mentalità maschile, ma sono legate a una cultura generale di tipo patriarcale. E sotto questo aspetto l'atteggiamento di Gesù, come fra poco vedremo, è stato di una innovazione insperata e insperabile, visto il contesto socioculturale del suo tempo e visto che dopo di lui le cose sono velocemente declinate e tornate, tra virgolette, alla normalità. E l'atteggiamento, la posizione di Gesù è stato un'eccezione nella storia. Prima di lui, al suo tempo, e dopo di lui, perché quel poco che i Vangeli ci rimandano del suo rapporto e della sua relazione con le donne è durato poco. C'è ancora qualche cosa in San Paolo, ma poi vediamo lentamente, sarà l'ultimo sguardo che daremo stasera, il secondo e il terzo secolo dopo Cristo vedranno una forte tensione, ma anche vedranno la vittoria definitiva della centralità maschile all'interno della Chiesa. E quindi la perdita di una, visione e di una complementarietà che forse in parte stiamo lentamente recuperando, almeno in forma non ufficiale, nella Chiesa. Ecco che partiamo appunto dalla posizione di Gesù nei confronti della donna. Qual era la posizione che Gesù ha riconosciuto, non concesso, riconosciuto alla donna al suo seguito? Beh, intanto noi sappiamo che il momento storico-culturale in cui Gesù vive, vi dicevo, in Palestina, soprattutto in o meno in Grecia e in Roma, ma Gesù supera di gran lunga anche queste posizioni, rispecchia una cultura fortemente patriarcale dove la donna non aveva spazi se non all'interno della casa. Quegli spazi che noi per secoli e millenni abbiamo ripetuto, cioè qual è il posto della donna? È in casa, a fare figli e a curare la famiglia e a fare la buona moglie. A lei non è riconosciuta una incidenza, una presenza, un'attività, una capacità di tipo più ampio, di tipo sociale, eccetera, e religioso. È riconosciuta come semplicemente una esecutrice, lo vedremo proprio nelle lettere pastorali, una esecutrice sempre disponibile e sempre obbediente al capo clan che è rappresentato dal maschio. Allora qui bisogna evitare, due eccessi, no? E che probabilmente nella Chiesa primitiva non sono stati evitati, da quanto, almeno da quel poco che sappiamo. L'eccesso, da una parte, è quello di rovesciare semplicemente le parti tra uomo e donna, e l'altro eccesso è quello di mantenere in una forma di dipendenza, di esclusione, di marginalità, la donna. Tra questi due eccessi si può trovare forse una, e si deve trovare una strada che valorizzi la parità della relazione. Allora, per quanto riguarda Gesù, noi sappiamo che Il gruppo formato dai suoi discepoli in Palestina e che ha continuato dopo la distruzione di Gerusalemme era composto sia da uomini che da donne. C'è qualche autore, ad esempio, leggevo pochi giorni fa, che contraddice, contesta questa affermazione perché nei Vangeli non troviamo mai il nome femminile di discepolo, non c'è discepola. Peccato che quest'autore non abbia studiato bene il greco, perché in greco non esiste la parola femminile discepola. Come in tutte le lingue ci sono nomi solo femminili o solo maschili, ma non perché manchi l'altra parte. Ad esempio, noi diciamo la volpe, ma non è perché manca il volpe. È la nostra lingua che ha imboccato, e nessuno sa perché, la strada di indicare con il femminile un animale che naturalmente ha anche il suo corrispettivo maschile, altrimenti non esisterebbero più le volpi. E così potremmo moltiplicare gli esempi. Quello cioè di confondere il genere grammaticale con il genere reale, il genere sessuato, no? Allora, d'altra parte anche Dio è maschile, ma chi dice che Dio è maschile? Oltretutto, si possono applicare a Dio i criteri di maschio o di femmina? Si possono applicare, se facciamo come Giovanni Paolo II, che li ha applicati, anzi ancora prima Giovanni Paolo I, che li ha applicati tutti e due, perché Dio non è di per sé né maschio né femmina, è mica un essere umano che è sessuato. Al limite non sappiamo com'è Dio, ma non possiamo mica dire che Dio, siccome è un nome maschile, sia maschile, che l'errore che in una discussione anni fa un prete sosteneva dicendo Dio è maschio perché Dio è il nome Dio è di genere maschile e la Trinità è di genere femminile, come la mettiamo? Allora Dio è maschio e femmina, il maschio e femmina insieme, cos'è un ermafrodita? Che cos'è Dio? Cioè sono strade che non lasciano vie d'uscita, queste di confondere il genere dell'articolo, il genere grammaticale con il genere della appartenenza all'essere maschile o all'essere femminile. Quindi, siccome non esiste al femminile il termine discepola, è evidente che le donne che seguivano Gesù sono comprese nel termine discepoli al maschile grammaticale che appartenevano al gruppo di Gesù e che sono sovente nominate nel Vangelo. Addirittura vengono nominate. E voi sapete che proprio grazie agli studi, all'attenzione, l'acutezza degli studi di alcune donne hanno notato che come c'è una triade, un gruppo di tre, Pietro, Giovanni, Giacomo, c'è anche un gruppo di donne, no? Le due Marie sono nominate e più la madre di Gesù che sono nominate nel Vangelo. Allora noi abbiamo questo primo dato, una grande novità. I Vangeli confermano e affermano che contrariamente a tutti gli usi e le abitudini del tempo, Gesù aveva al suo seguito delle donne. E quindi il gruppo dei discepoli era indifferentemente costituito da uomini e da donne. Non solo, ma Gesù dà alla donna una posizione preminente, soprattutto se prendiamo alcuni elementi dei Vangeli come sono i racconti della passione. Nei racconti della passione sono solo, escluso Giovanni, nei tre sinottici sono solo le donne che accompagnano Gesù lungo il percorso del Calvario e arrivano sotto la croce. Gli altri hanno già tagliato la corda, gli altri non ci sono più. E anche secondo Giovanni è alla Maddalena che Gesù appare risorto per primo, non a Pietro, alla Maddalena. Tanto che poi i Vangeli apocrifi, ne citerò qualcuno, un Vangelo proprio su Maria Maddalena, hanno creato poi fantasie, storie, eccetera, no? Che ogni tanto i giornali si dilettano a tirare fuori di rapporti tra Gesù e Maddalena, di figli avuti, di matrimoni, eccetera, e tutte queste cose qui, no? Ma già i Vangeli ci dicono qualche cosa della difficoltà di entrare da parte dei discepoli maschi in questa prospettiva che Gesù ha aperto e che altre volte già accennavo. Non abbiamo soltanto quei dati che ho accennato del Calvario e delle apparizioni, ma abbiamo tutta una serie di episodi lungo il ministero di Gesù che confermano questa convinzione di Gesù che la donna ha una posizione paritaria all'uomo ed è discepola allo stesso livello dell'uomo. Pensate agli incontri di Gesù con le donne, al fatto che Gesù parlava e si lasciava interrogare, non richiedeva permessi o altre cose, cioè il rapporto con le donne che Gesù ha nel Vangelo è uguale ed è paritario a quello che ha con gli uomini. Non ci sono differenze di nessun tipo. Discute, parla, contesta, tutto uguale. No? Cioè per Gesù c'era questa lettura. Perché? Ma perché Gesù vedeva lontano, vedeva che la realtà del regno di Dio aveva abolito tutte le distinzioni e soprattutto noi notiamo la tendenza continua di Gesù ad andare a cercare proprio quelle categorie che nel suo tempo costituiscono la emarginazione. E allora noi vediamo che insieme ai malati e vari tipi di malati, peccatori, pubblicani, ci sono donne e bambini. Donne e bambini facevano parte nella società del tempo del margine della realtà sociale, non avevano considerazione al di fuori di alcune rarissime eccezioni. Ecco, Gesù quindi ha un comportamento, ha uno stile continuativo dove non fa trapelare nessuna distinzione di relazione tra uomini e donne. Vale a dire che Gesù supera, denunciando, una discriminazione sociale. Ma come è nello stile di Gesù? Non lo fa facendo, portando striscioni, eccetera. Semplicemente lo fa. Non c'è bisogno di fare annunci, di fare dei grandi proclami, basta farlo. E Gesù è uno di quelli che faceva così, faceva. Non andava in giro con manifesti, eccetera. Semplicemente attuava quello che lui credeva fosse giusto. E nel Vangelo noi vediamo appunto questa in lui normalità di rapporto che non ha bisogno di nessun tipo di proclama teorico per potersi realizzare, per potersi affermare. Gesù fa così, punto e basta. E quindi va contro una tendenza culturale, sociale e religiosa del suo tempo, va molto contro, tanto che gli troveranno da dire. Per di più, Gesù quando parla del rapporto uomo-donna, soprattutto in quello specifico rapporto che è il matrimonio, li mette sullo stesso piano. Già ricordavo, mi pare, qualche volta fa, che la cultura era tale per cui una donna non appoggiata ad un uomo o ad un clan al cui sommo, al cui vertice c'era un uomo, non aveva possibilità di vivere, non aveva possibilità di mantenersi, non poteva, rimanere se stesse libera. Quindi o doveva piegarsi e mettersi a servire in un'altra famiglia, oppure doveva darsi alla prostituzione, perché non aveva altri strumenti per vivere, per sopravvivere. E quando Gesù nel Vangelo di Marco parla del matrimonio e del divorzio, mentre noi poi secoli e millenni dopo l'abbiamo interpretato come una norma morale sull'in dissolubilità del matrimonio esclusivamente, probabilmente Gesù non pensava a quello. Gesù pensava al fatto che come all'uomo non è permesso rimandare la sua donna, perché così la espone a tutti i pericoli, perché così la tratta come un oggetto che prende e che lascia, altrettanto dice della donna. Ed è strano nel Vangelo di Marco, che scrive ai Romani, che metta sullo stesso piano il fatto che l'uomo ripudi la moglie e il fatto che la moglie ripudi l'uomo. Nella cultura israelitica la cosa sarebbe stata assolutamente impensabile e credo che abbia suscitato non poche reazioni. Ma il problema è proprio questo, il problema è che la dignità di ognuno è coltivata e rispettata da ognuno. Non c'è uno che ha più diritto di un altro, non c'è uno che ha più potere di un altro sull'altro, che quindi deve subire le decisioni che uno solo assume. Allora, chi ripudia la moglie, chi ripudia il marito. C'è una assoluta parità di posizioni in queste parole di Gesù. Gesù denuncia quindi una situazione inaccettabile. Tanto vero che anche nella prima diffusione del cristianesimo questo creò non pochi problemi. Il cristianesimo delle origini, sia nell'ambito greco che nell'ambito romano, trovò in questo fattore della libertà della donna non poco da ridire, suscitando le satire, le prese in giro degli autori del tempo, perché a loro sembrava che questo riconoscimento della dignità e della indipendenza, della libertà, dell'autonomia, dell'essere umano della donna fosse una cosa che sovvertiva le norme tradizionali, che cambiava le regole del gioco di una società fino allora fondata su una forte dimensione maschile. D'altra parte c'è anche chi nota che secondo Gesù è proprio il padre che va in qualche modo cancellato, che va ridimensionato, e lo fa in una battuta quando i discepoli chiedono: noi che abbiamo abbandonato tutto per seguirti, che cosa ne avremo? In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato, sentite, casa, fratelli, sorelle, madre, padre, lasciato, figli o campi per causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già il presente, ripete, ma saltandone uno, già il presente 100 volte in case, fratelli, sorelle, padre non c'è più, madre, figli e campi, insieme alla persecuzione e alla vita eterna. Vale a dire, la comunità di Gesù non riproduce le relazioni patriarcali vigenti, ma costituisce un'alternativa di fraternità. Perché il non riconoscimento del padre produce il riconoscimento orizzontale dei fratelli. C'è anche quell'altro passo dove Gesù dice: non chiamate nessuno padre sulla terra, perché voi siete fratelli. E quindi riconoscere un'autorità superiore alla gestione della fraternità significa rompere la fraternità, perché si ricostruisce in linea verticale invece che in linea orizzontale. La paternità in linea verticale, la fraternità in linea orizzontale. Per quanto riguarda appunto quindi l'atteggiamento di Gesù, mi pare che questo possa in qualche modo essere sufficiente. Leggiamo questo commento, vi leggo questo breve commento di un esegeta, di un autore tedesco. Nel contesto palestinese, il fatto che Gesù ammettesse donne alla sua sequela è certamente un comportamento gravemente scandaloso. Che nella situazione sociale e religiosa della donna nella Chiesa, al di fuori di essa, avrebbe dovuto costituire uno stimolo iniziale. Con il suo comportamento senza pregiudizi, Gesù opera una fondamentale liberazione della donna in funzione di una considerazione sociale. Le donne sono presenti con piena naturalezza nella riunione dei discepoli di Gesù, svolgono compiti importanti nella vita della comunità. È impossibile che questo protagonismo delle donne sia stato inventato, perché se era troppo scandaloso, non si inventano queste cose se si vuole fare accettare una novità, la si ammorbidisce molto di più, no? La si inzucchera per farla digerire. Ma Gesù non, come dire, non fa giri di parole, ha più che formule, ha comportamenti che indicano qual è il suo modo di pensare. Vi dicevo che ne abbiamo una prova al rovescio, al contrario, in alcuni testi apocrifi del tempo, dove la presenza delle donne viene o denigrata o esaltata, segno che nella Chiesa primitiva questo fu un problema molto dibattuto, molto discusso, anche se le fonti lo hanno, non dico cancellato, perché è possibile, come vedete, ricostruire parte di questa storia, di questa tensione, ma certamente lo hanno molto diluita questa polemica del posto della donna all'interno della comunità. Già fin dall'inizio, alla fine dei Vangeli, voi ricordate sempre Marco, dice che quando le donne, dopo che sono andate al sepolcro, hanno visto la tomba vuota e hanno avuto l'annuncio che il Cristo è risorto, corrono dai discepoli, i quali non le credono, non credono loro. Sono solo donne. Perché bisogna credere? hanno le traveggole, stanno sognando, non credettero loro. E l'apparizione di Gesù a Pietro sembra più una specie di punizione che un merito, cioè deve proprio apparire Pietro per convincere quel gruppo di uomini che è vero che lui è risorto, anche se le donne gliel'avevano già detto. E quindi sotto questo aspetto l'apparizione ai discepoli, a Pietro e ai discepoli, agli altri discepoli, sembra più un ripiego, non un tentativo di correggere una verità che era già stata data, ma non era stata creduta a causa del fatto che erano state delle donne ad annunciare la risurrezione di Gesù. Ma c'è, vi dicevo, ci sono alcuni Vangeli scritti apocrifi, ad esempio il Vangelo di Tommaso, che è del secondo secolo, quindi intorno a metà del secondo secolo, su 150 d.C., che rappresenta, mette in scena un antagonismo tra Pietro e Maddalena. E vi è un momento in cui Pietro arriva a dire che Maria si allontani da noi perché le donne non sono degne della vita, non della vita fisica, ma del Vangelo, della vita cristiana, non possono essere come noi, non possono seguire Cristo come noi, no? Vangelo di Tommaso. In un altro scritto, che invece è un pochino più tardivo, del terzo secolo, che si chiama Pistis Sophia, cioè la fede e la saggezza, Maria Maddalena occupa un posto preminente fra i discepoli. È uno dei punti di riferimento dei discepoli. E lo stesso succede in un altro testo che si chiama Vangelo di Maria, non di Maria madre di Gesù, ma sempre di Maria Maddalena, che meglio riflette la polemica che esisteva nella Chiesa primitiva tra il ruolo delle donne e il ruolo degli uomini. Perché mentre per gli uomini era consuetudine giocare un ruolo importante e di riferimento, era assolutamente nuovo, inusitato per le donne. Dice così un brano di questo testo: dopo aver ascoltato questa donna, cioè Maddalena, Andrea, fratello di Simon Pietro, dice: dite quel che pensate su ciò che ella ha detto. Io da parte mia non credo che il Salvatore abbia proferito simili cose. Anche Pietro si interroga: il Salvatore ha parlato con una donna a nostra insaputa? Si credeva già un po' il Padre Eterno allora, Pietro. Come fa il nostro Salvatore a parlare con una donna senza dirlo a me prima? No. Ha parlato con una donna nostra insaputa? Dobbiamo forse porci alla scuola di lei come se fosse preferita a tutti noi? Maria si mise a piangere e si rivolse a Pietro: fratello mio Pietro, che cosa pensi? Credi forse che abbia inventato queste cose o che dica menzogne in ciò che riguarda il Salvatore? Eccetera. Ecco, un piccolo brano che ci dice la tensione di questi momenti. Veniamo per adesso, prima di tirare alcune conclusioni, alla tradizione paolina, che è altrettanto mostra una grandissima tensione tra le due posizioni. Perché se noi andiamo a leggere alcuni brani di Paolo, noi troviamo che da una parte Paolo sposa in pieno questa posizione. Vi leggo solo una frase che si trova nella lettera ai Galati, al capitolo 3, noi leggiamo questo, versetto 27-28. Si dice: tutti voi, infatti, siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, perché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti in Cristo. Non c'è più né giudeo né greco, cioè le differenze etniche e razziali nel cristianesimo sono saltate a parole, sono saltate, ma secondo Gesù e secondo Paolo erano saltate davvero. Non ci sono più, non c'è più né giudeo né greco, non c'è più né schiavo né libero, cioè le differenze sociali sono saltate e poi noi le abbiamo ricostruite. Non c'è più né uomo né donna, le differenze sessuali sono saltate. Quindi i tre grandi muri, altro che quello di Berlino o di Betlemme, che la cultura antica aveva innalzato tra ebrei e gli altri, tra schiavi e liberi, tra uomo e donna, vengono abbattuti. Non ci sono più muri, le persone circolano liberamente, si trovano sullo stesso piano, perché tutti voi siete diventati una sola cosa in Cristo. Ecco perché non ci sono più le differenze. Così pure noi troviamo un'affermazione simile nella prima lettera ai Corinti al capitolo 7, quando Paolo parla appunto del matrimonio e della verginità. Per capire un po' Paolo devo fare due considerazioni. La prima è questa. Paolo per un periodo consistente della sua attività ha creduto fermamente che il ritorno del Signore fosse imminente. E solo più tardi, quando passavano gli anni e vedeva che il Signore non ritornava, che sì, lui, Luca, sono soprattutto i due autori che hanno percepito questo problema, si sono chiesti: abbiamo capito bene o no? Perché qui non torna. San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è il primo scritto cristiano dell'anno 50, dice: state tranquilli, il capitolo 5, che il Signore arriva e noi che saremo ancora viventi e superstiti al suo arrivo saremo rapiti in cielo con Lui. Il che significa che Paolo in questo momento, cioè nell'anno 50, è ancora convinto che Gesù Cristo ritorni prima della sua morte. Ma poi vede che così non è. E quindi devono ripensare questa comprensione del ritorno di Gesù. Però a questo punto Paolo è ancora molto impregnato di questa convinzione. Il Cristo ritorna. Se il Cristo ritorna, voi capite che non abbiamo tempo di costruire tante cose, di creare istituzioni, di fare delle norme, delle leggi, eccetera. Bisogna utilizzare l'esistente, il presente nel modo migliore, perché poi è finito, perché poi arriva e si chiude tutto. Ecco perché dice, e qui molti contestano Paolo se non tengono conto di questo, ecco perché dice non conviene sposarsi. Io vi consiglio di non sposarvi, perché alla fine dice il tempo si è fatto breve, sta per passare questo mondo. Allora, ognuno stia com'è. Se sei sposato, rimani sposato. Se non sei sposato, rimani da sposare, perché fra poco arriva il Signore. E quindi non abbiamo tempo di fare altro. E in questa visione però sul matrimonio si dilunga anche molto sulla verginità o sul celibato, a seconda che si tratti di uomini o di donne. Ma non è quello che noi pensiamo oggi, quello dei preti e quello delle monache, perché noi facendo così ributtiamo a 2000 anni fa ciò che pensiamo oggi, ed è un errore di un anacronismo mastodontico, no? Bisogna fare il contrario, bisogna capire cosa pensava allora e poi confrontare quel che pensiamo noi oggi con quel che pensava allora, non viceversa. Allora, che cos'era per Paolo l'invito alla verginità, al di là dell'attesa escatologica immediata. Era l'invito alle donne, era una forma di dire alle donne: potete anche vivere senza sottomettervi agli uomini, potete anche organizzarvi la vita senza di loro. Riconoscendo quindi alla donna, tra virgolette, sola, che in quella cultura non era assolutamente pensabile, una realtà e una dignità assolutamente di tutto rispetto. Allora si introduce, come fa con le vedove. Notate che nel frattempo il nostro autore ci riporta alcuni brani, alcune norme degli imperatori Augusto e Domiziano, che avevano creato una severissima legislazione matrimoniale che favoriva il numero elevato di nascite e di figli, e le vedove potevano restare senza sposarsi solo dopo aver compiuto i 50 anni. Allora, se San Paolo parla delle giovani e dice voi potete restare vergini, e si crea nella Chiesa immediatamente il gruppo delle vedove, vuol dire che per la Chiesa non è obbligatorio che una donna si ponga sotto la protezione di un uomo. E qui dice, possiamo immaginare come dovesse suonare il celibato cristiano leggendo il duro attacco di uno scrittore Epitteto agli epicurei, una corrente filosofica, che non si sposavano come facevano i cristiani. Secondo quest'autore, Paolo con questo consiglio dà un attacco frontale alle leggi esistenti e ai valori culturali dominanti. Perché appunto una donna era impensabile se non sotto l'ombra di un uomo. Il nostro Epitteto contro gli epicurei dice così: in nome di Dio, si può immaginare una città epicurea, cioè una città di gente non sposata? Uno dice, io non mi sposo, io neppure, dice un altro. La gente non dovrebbe sposarsi, non avere figli, non adempiere i tuoi doveri di cittadino. Cosa immagini che accadrebbe allora? Da dove verrebbero i cittadini? Chi li educherebbe? Prendi un giovane ed educola secondo le tue dottrine. Le tue dottrine sono cattive, sovvertono la città, distruggono la famiglia, sono cattive per le donne. Sì, perché se la donna è pensata come una fabbrica di figli, è chiaro che questa normativa è cattiva per le donne, no? Allora, evidentemente la verginità e il celibato cristiano hanno un altro significato, ma nei confronti della cultura del tempo erano una novità inaudita, una novità inaccettabile, no? Che suscitava molte reazioni. Ma torniamo ancora un momento alle contraddizioni del seguito paolino. Paolo quindi prende questa posizione, però si accorge, lui e poi soprattutto i suoi discepoli, che voi sapete scrivono lettere intestandole a lui, non tutte le lettere di Paolo sono di Paolo, vale a dire sono scritte da Paolo, ma da suoi discepoli, dove si nota un cambiamento progressivo rispetto a questo tema. Si nota un rientro fra le righe, un rientro fra i ranghi. Lentamente questa grande novità che ha scosso per un qualche decennio la cultura mediterranea viene riassorbita nella vecchia tradizione patriarcale. Noi ho citato prima Galati, dove si diceva né giudeo né pagano, né schiavo né libero, né uomo né donna. Ma qualche tempo dopo, qui siamo nella lettera ai Galati, nella lettera ai Corinti, sentite che cosa dice Paolo al capitolo 12. Dunque, come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo è un corpo solo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, sentite, giudei e greci. Le vecchie divisioni fanno una sola cosa, un solo corpo, schiavi e liberi. E noi cosa ci aspetteremo? Uomo e donna? No, non c'è più. Sparito, cancellato. E la stessa cosa, se io vado a prendere la lettera ai Colossesi, al capitolo 3, sentite che cosa leggiamo. Colossesi capitolo 3, versetti 9-11. Non mentitevi più gli uni agli altri, voi vi siete infatti spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito l'uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza d'immagine del Creatore. Qui non c'è più greco e barbaro, circoncisione o incirconcisione che è la stessa cosa, barbaro uscita, di nuovo divisioni etniche, razziali, schiavo o libero. Uomo e donna, non c'è più. Cioè, cosa si può ricostruire? Perché da questi testi va dedotto qualche cosa, cioè gli storici si chiedono perché. Perché quel testo di Galati viene ripetuto tralasciando l'ultima parte. Perché probabilmente quello che si suppone possa essere capitato e che dia ragione, spieghi la differenza di questi testi, è che il cristianesimo diffondendosi aveva bisogno di ridurre la forza di impatto e di scandalo se in qualche modo voleva essere accessibile a più persone. E allora lentamente, siccome questo era un caposaldo della tradizione antica, cioè la separazione dei ruoli, dei compiti e della dignità tra uomo e donna, lentamente si va a tornare, si riprende la vecchia strada. E ne abbiamo ancora due esempi proprio in San Paolo, ma prima dico la seconda condizione per capire. La prima era San Paolo aspettava che arrivasse Gesù Cristo da un momento all'altro. La seconda condizione è ancora un po' più complessa. Perché? Perché San Paolo, in primo luogo, che è sicuramente tra i più grandi pensatori dei primi decenni del cristianesimo, si trovava in una condizione per nulla facile, perché aveva recepito evidentemente il messaggio di Gesù, e lo dice in molti casi anche in un testo che adesso vi leggerò, ma tra recepire un messaggio e tradurlo culturalmente in forme di esistenze e di rapporti non è così immediato e così semplice. Lui si trovava dentro una cultura che non lasciava spazio a questa novità. Per cui, non solo per questo, ma anche per altre cose, il cristianesimo primitivo dovette inventarsi una strada che non poteva essere né quella ebraica, perché altrimenti noi saremmo una setta dell'ebraismo, e non poteva essere quella pagana. Allora, tra queste due strade, che il cristianesimo non poteva assumere perché erano in alcuni casi all'opposto del pensiero di Gesù, dentro una cultura che non lasciava spazi, il cristianesimo ha dovuto trovarli, farli, crearli questi spazi. In qualche caso ci è riuscito, ha sfondato e ha portato delle novità nel mondo, nella società, nella cultura. In altri casi non c'è riuscita o c'è riuscita molto meno. Questo è uno dei casi in cui la forza culturale della tradizione maschilista ha avuto il sopravvento. Ma sappiamo che all'inizio non è sempre stato così, perché se noi andiamo a leggere il capitolo 11 della stessa prima lettera ai Corinti, dove San Paolo parla delle assemblee cristiane e dell'ordine che in queste assemblee deve regnare, dice così: vi lodo poi perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni come io ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate, e qui fa una specie di interpretazione rabbinica, lui era un rabbino, quindi sapeva il suo mestiere, Voglio però che sappiate che ogni uomo, che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo, cioè a Cristo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al proprio capo, perché è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole mettersi il velo, si tagli anche i capelli. Ma se vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. E poi prosegue ancora calcando la mano, dicendo: per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza. Poi c'è una frase assolutamente incomprensibile che dice: a motivo degli angeli. Chissà cosa aveva in mente, noi non lo sappiamo. E quindi noi abbiamo qui una retrocessione, potremmo dire, del pensiero paolino. Però tra le righe ci dice che c'erano donne che profetizzavano e predicavano in chiesa senza velo. Cioè, per poter capire perché dice che non bisogna farlo così e perché lo facevano. E notate, per Paolo il problema non è che predicassero, profetizzassero, era che lo facessero senza velo. Quindi c'è ancora un piccolo segnale che nella Chiesa la donna aveva un ruolo, anche se comincia a essere ridimensionato, ma un ruolo l'aveva, poteva parlare. Poi c'è un altro brano ancora, un po' più avanti, che dice che le donne sono troppo linguacciute, devono quindi misurare le parole che dicono, ma vuol dire che potevano parlare in Chiesa liberamente. Solo, di nuovo, da una misura delle parole, ma non dice che non lo devono fare. Ma sentite invece questi ultimi due brani, ancora dalla prima lettera ai Corinti, al capitolo 14, al versetto 33-35, dove si dice così: come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano, perché non è loro permesso parlare. Stiano invece sottomesse, come dice anche la legge. Qui siamo tornati all'Antico Testamento. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti. Non possono farlo in pubblico, no? Eccetera. Questo brano, stranamente, gli autori dicono, si trova praticamente uguale nella prima lettera a Timoteo, se Sapete che le lettere di Paolo sono divise in tre gruppi: ci sono le lettere cosiddette autentiche, ci sono le lettere scritte da suoi discepoli e ci sono le lettere messe sotto il suo nome ma scritte molto molto più tardi. Difatti alcuni pongono le lettere a Timoteo, a Tito intorno addirittura al 100 all'epoca del Vangelo di Giovanni o giù per di lì. In ogni caso, nella prima lettera a Timoteo al capitolo 2 Paolo, chi per lui, parla di nuovo dell'abbigliamento delle donne. Alla stessa maniera facciano le donne con abiti decenti, adornandosi di pudore e di riservatezza, non di trecce e di ornamenti d'oro, di perle o di veste sontuose, ma di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Sentite qui, la donna impari in silenzio, quindi non deve parlare, né in chiesa, e con tutta sottomissione. E qui va ancora oltre, e quindi il cerchio si chiude: non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo. Allora, noi siamo partiti da Gesù Cristo, che ha aperto uno spiraglio, che ha lasciato libertà di parola, che ha interloquito senza norme, senza regole, ma normalmente, diciamo, con le donne, al fatto che le donne siano state le più coraggiose nella sequela fin sotto la croce, al fatto che le donne abbiano avuto per prime l'annuncio della resurrezione con il compito di andarlo a dire ai discepoli, quindi con una missione da svolgere, fino al fatto che la separazione tra uomo e donna viene abbattuta e poi lentamente viene ricostruita. E nella, dicevo, secondo, terzo secolo la battaglia viene perduta. Questa battaglia viene completamente chiusa in favore della posizione, della centralità dell'uomo. Quello che è successo è che la tradizione che si rifà a San Paolo, che questo autore dice la tradizione di Paolo a un certo punto si è biforcata, una, quella più vicina al Vangelo, ha proseguito e poi si è persa, mentre quella che ha vinto, diciamo, quella che è diventata preminente è quell'altra che ha ricondotto nell'alveo dell'Antico Testamento il messaggio cristiano, il messaggio di Gesù sulla realtà della donna. Quello che è successo è che la tradizione riferita a San Paolo, la più uomocentrica e compiacente nei confronti dell'impero, prevalse e fu canonizzata. Diventò il modo normale di fare. Ci furono ancora dei tentativi, ma vennero esclusi dalla Chiesa. Un tentativo di cristiani cosiddetti dissidenti e poi definiti eretici, come Marcione e Montano, che invece promossero fortemente il compito, il ruolo, la presenza della donna. Marcione permetteva alle donne di amministrare il battesimo e di compiere funzioni ufficiali. Non è una novità adesso dei protestanti che si inventano le cose, siamo nei primi secoli. E Montano, un altro che poi fu allontanato, promuove un movimento spirituale e profetico accompagnato da due donne, Massimilla e Priscilla, movimento in cui altre donne svolgono un ruolo eminente. Allora, la conclusione che il nostro autore fa è questa. si impone di riconoscere i condizionamenti culturali e politici della storia del cristianesimo. Cioè il cristianesimo, per la sua peculiarità di essere una religione che entra nelle culture, lo dicevo l'altra volta, ha questa duplice possibilità: o feconda le culture o viene imprigionato dalle culture. Nessuno ci garantisce che sia sempre la prima a vincere, che noi fecondiamo le culture, che la fede feconde le culture. Qualche volta la fede è assorbita dalle culture. E la storia della Chiesa nei suoi millenni ce lo ha detto un mucchio di volte, che la cultura ha assorbito la Chiesa. Pensate alle lotte per le investiture, pensate alle crociate, pensate a un'infinità di cose dove la Chiesa è stata assorbita o ha assorbito una cultura che non l'era propria e che per questo l'ha allontanata enormemente dall'Evangelo, pericolo che rimane naturalmente anche per noi al nostro tempo. Il fatto che la Chiesa abbia messo però al primo posto i Vangeli e li abbia circondati di una stima particolarissima indica che essa riconosce i principi carismatici di Gesù come sua forma fondamentale e legittima la critica istituzionale sulle loro basi. Vale a dire che questo fenomeno che gli storici, davanti a cui gli storici si trovano e che devono in qualche modo spiegare, scusate che ho sforato il tempo, è questo: come mai, dopo tutte le lettere paoline che di per sé erano sufficienti a costruire un'identità di Chiesa e più tardi una struttura di Chiesa, se pensiamo appunto alle lettere a Tito Timoteo dove ormai abbiamo già i presbiteri, i vescovi, eccetera, eccetera, come mai dopo le lettere paoline la Chiesa ha sentito il bisogno di scrivere i Vangeli? E la risposta che la maggior parte degli studiosi dà è proprio questa. Perché se noi avessimo avuto esclusivamente le lettere paoline, a parte le contraddizioni, le tensioni che ho mostrato esistenti al loro interno, noi non avremmo più avuto la possibilità di un confronto originale con il pensiero di Gesù. Se la Chiesa ha sentito il bisogno, dopo gli anni 60, di mettere per iscritto la predicazione e i gesti, lo stile di Gesù, è perché ha riconosciuto e capito che il punto di riferimento fondamentale per loro e per tutti i secoli a venire rimaneva quello. E allora è con quello che noi dobbiamo confrontarci, non con le altre tradizioni o anche buone motivazioni che nel corso dei secoli possono essersi aggiunte per giustificare a posteriori delle scelte che nella loro origine non hanno fondamento o non hanno quei fondamenti che si crede di avere. Sono decisioni posteriori la cui ragione viene collegata all'inizio, ma queste sono, vi dicevo, operazioni molto dubbiose. Che prendere una realtà di adesso e dire, farla coincidere con una realtà di allora, voi capite, è un'operazione poco corretta. Parlo poco corretta non tanto moralmente, ma poco corretta scientificamente, poco corretta metodologicamente, no? È come se io facessi come alcuni, non so come definire, fanno, che pensano che, non so, è come se io dicessi, lasciamo stare gli esempi di altri, è come se io dicessi che trovassi tra le righe dei Vangeli, degli scritti, che Gesù conosceva l'esistenza degli aerei. Farei la stessa cosa, gli aerei li conosciamo noi, o l'esistenza della penicillina, li conosciamo noi, Se io trovassi un aggancio di una parola, di un qualche cosa e dovessi dire che Gesù già lo conosceva, Gesù già lo sapeva, Gesù l'aveva previsto, farei un'operazione stupida, inconsistente, perché prenderei una cosa di adesso e la ributterei all'indietro trovandola dove non c'è. Ripeto, il cristianesimo non fa così. Il cristianesimo non prende il presente come norma del suo essere, ma prende le origini come norma del suo essere, che è tutta un'altra cosa. Ecco perché è importante conoscere le origini, perché sono proprio le uniche radici del nostro essere. Il resto è commento. I secoli che sono venuti dopo hanno commentato, bene o male, giusto o sbagliato, quell'unico Vangelo. Ma noi non ci prendiamo, non ci attacchiamo ai commenti, noi dobbiamo attaccarci all'Evangelo. Bene, mi fermo qui.
Mentre pensate a qualche intervento, lasciamo a Giacomo che l'altra volta non ha potuto intervenire, porre la domanda. Sono intervenuto l'altra volta, ma stavolta mi hai dato altri argomenti, quindi sto sull'attualità. Ecco, non so se è così irriverente quello che sto per dire. È possibile, allora, intanto direi, proverei a ribaltare la situazione che tu ci hai illustrato su di noi, perché poi siamo noi adesso che dobbiamo vivere il nostro essere cristiani, il nostro riandare al Vangelo di Cristo. Ma forse, diciamo dalla primavera del dopo Concilio Vaticano II, no, dove in una di queste serate è stato evocato anche il pauperismo, no? Adesso siamo arrivati a una Chiesa che in certi momenti ostenta anche una certa agiatezza sfrenata, no? Senza fermarsi magari alla sobrietà che dovrebbe essere sua, che ci ha insegnato Cristo. Il fatto che adesso, dopo questa appunto primavera del dopoconcilio, stiamo franando inesorabilmente verso il dopoconcilio di Trento, no? Abbiamo reintrodotto il messale cosiddetto di Giovanni XXIII, che altro non è che quello del Concilio di Trento, con due o tre piccole aggiunte in latino dove nessuno capisce più nulla. Ecco, io provo a fare un parallelismo. Non è che questo tornare indietro, questi passi da gambero che secondo me sta facendo la Chiesa, li sta facendo anche nella valorizzazione della donna al suo interno.
Ecco, raccogliamo alcuni interventi. A proposito del fatto che San Paolo pensasse che ancora vivente Cristo sarebbe ritornato, ma non se lo inventava, perché Cristo stesso, Matteo capitolo 16, l'aveva detto. Ora, come si può interpretare questo fatto?
Vedo di essere molto sintetico, come mi è stato chiesto. Io mi trovo in grossa difficoltà spesso quando tu giustamente ci richiami alla necessità di interpretare il Vangelo e ciò che il Vangelo ci trasmette secondo la mentalità e secondo il tempo, con metodo ovviamente storico. E però mi devo chiedere, anche sollecitato da quanto tu dicevi questa sera, mi trovo in difficoltà 2000 anni dopo quello che è stato scritto e detto, di cui a volte c'è incertezza di fonte, ovvero incertezza di interpretazione, riuscire a capire realmente qual è l'origine, qual è il messaggio. Ci richiamiamo spesso all'origine della Chiesa, ai padri. Questi padri sono, non sono del 40, 50, 60 dopo Cristo, sono del secondo, terzo, quarto secolo. E allora io mi trovo in difficoltà dopo quello che mi hai detto stasera.
Volevo solo sottolineare che all'interno della grande compagine della Chiesa c'è comunque un piccolo manipolo che è la Fraternità Francescana, che seguendo il carisma francescano e quindi seguendo il Vangelo si inglossa, dà alla donna le stesse identiche opportunità che all'uomo. All'interno delle nostre fraternità la donna può essere ministro, può essere maestro di formazione, può essere fratello e chiamarsi fratello anche se è una sorella.
È un animale particolare, io credo, nel senso che dimostra di essere capace di andare avanti, di percorrere i tempi, di essere profetica, almeno in alcune sue figure, se pensiamo appunto, tu hai citato Giovanni XXIII, che è una figura continua ad affascinare, interrogare, tra l'altro è un po' simile a quello che dicevi tu ultimamente, cioè gli storici non hanno ancora capito adesso come la genesi dell'idea del concilio, perché le fonti che noi abbiamo, da quelle scritte a quelle orali di chi ha sentito il suo ex segretario Capovilla, non convergono pienamente e quindi danno una visione, come dire, plurima della realtà, complessa della realtà. Ma pensiamo alle grandi figure anche di uomini, di donne che hanno percorso il nostro tempo e che hanno saputo aprire degli orizzonti, eccetera. Certamente nel suo insieme la Chiesa istituzione è un po' lenta, è lentina, e non solo è lentina, ma ha delle forti tendenze non alla tradizione, perché la tradizione è una cosa estremamente positiva, ma al conservatorismo, che non è la stessa cosa, no? E tra cui quelle cose che tu hai citato e tante altre, no? C'è un tentativo, perché probabilmente ognuno di noi è portatore di un'immagine di Chiesa un po' idealizzata e che vorrebbe vedere realizzata, no? In qualche modo. E naturalmente chi può dare indirizzi perché si trovi in posizione tale da poterlo fare, dà quegli indirizzi a partire da quel modello, da quella immagine, cosa che tra l'altro facciamo tutti, perché nessuno è esente da una propria immagine, per quanto confrontata e criticata, e c'è chi non riesce a staccare l'idea del concetto di Chiesa, dal concetto di potere, dal concetto di grandezza, dal concetto di se vuoi non di ricchezza ma comunque di possedimenti, eccetera. Ecco, c'è chi ha collegato a tal punto queste cose da non vederne più la tensione o, se vuoi, in alcuni momenti la tragicità, no? Questa oggi sono sempre di più quelli che percepiscono con fatica, anche con dolore, questa doppia veste della Chiesa, per cui è una comunità religiosa ed è uno Stato, con i suoi ambasciatori, con le sue diplomazie, eccetera, eccetera, no? C'è una fatica in alcuni che va rispettata, no? Perché sono credenti tanto quanto gli altri, ma che non riescono più a mettere insieme questi aspetti differenti delle... E poi c'è chi è sfrenato, invece, non ha pudore nel esibire appunto potenza, ricchezza, potere, eccetera, eccetera. Ma lì credo che ormai la religione non c'entri più, lì la religione è diventata uno strumento per farsi strada e nient'altro. Sugli aspetti del ritorno in campo liturgico, lo liquiderei con una battuta: se volessimo essere davvero fedeli a Gesù Cristo dovremmo pregare in aramaico, perché lui parlava aramaico. Allora, se decidiamo, torniamo indietro, ma torniamo indietro davvero, non al greco, non al latino e neanche al greco, all'aramaico, diciamo messa in aramaico. Perché scegliere il latino? Che ragione ha la scelta del latino? È una scelta originaria, no? Il latino è entrato nella Chiesa nel III secolo, prima si parlava greco anche a Roma. E tutti i primi documenti dei primi secoli sono in greco. Andate a prendere, c'è un dizionario di un tedesco che si chiama Denzinger, che ha raccolto tutta la documentazione dei concili, eccetera, e voi vedrete che le prime 50-60 pagine sono in greco. Il Padre Nostro è nato, scusate, il Credo è nato in greco. Perché non lo diciamo in greco la domenica? E invece che in italiano, no? Ecco, allora, se si vuole proprio essere radicali, non facciamo i mezzo radicali, andiamo alle origini. Quindi, no? Certo che ci sono tradizioni sante, belle, meritevoli, eccetera, ma la Chiesa non è un museo dove tenere sotto vetro le tradizioni. La Chiesa è viva. La Chiesa è una realtà che segue, che vive nel tempo e che quindi lo segue, e se oggi parliamo italiano e domani parleremo chissà che lingua, e mi sembra solo normale, sano, usare la lingua di tutti, gli abiti di tutti. Gesù Cristo andava in talare, aveva il colletto o aveva la fascia, si distingueva. Ancora nella Didache, no? C'è scritto che i cristiani non hanno città, non abitano città particolari, non hanno lingue particolari, non hanno niente, ma vivono in mezzo agli uomini come l'anima dentro il corpo, quasi invisibili. No? E solo dopo che abbiamo cominciato a amare, a distinguere. Perché? Perché le distinzioni costruiscono muri. Dicevo forse già l'altra volta, le distinzioni costruiscono muri, perché dico: tu non sei come me, o io non sono come te. E allora cominciamo a distinguerci in mille modi, nelle forme, negli abiti, nelle fogge, e nel linguaggio, eccetera, no? Allora, tutto questo credo, personalmente non riesco a declinarlo con quello che c'è nel Vangelo. Secondo, come interpretare il fatto del ritorno? Ma sicuramente Gesù ha parlato di un ritorno, anche però detto che nessuno sa nel giorno né l'ora, neanche il figlio, ma solo il padre. Cioè, probabilmente ha già lui corretto, per quanto ci è riuscito, perché erano discepoli, erano un po' testoni, per quanto riuscito ha corretto questa attesa smodata della fine dei tempi in un breve periodo di spazio. Quindi già il Vangelo stesso frena in questa direzione, e poi lo stesso Paolo e Luca, vi dicevo, quando si sono resi conto che questa lettura di fatto non era corretta, perché le possibilità sono due: o Gesù Cristo ci ha menati per il naso, ci ha detto una cosa che non è vera, oppure qualche cosa della nostra comprensione non ha funzionato. Allora, è chiaro che la Chiesa ha scelto la seconda ipotesi, perché altrimenti bisogna buttare via tutto il resto anche di Gesù Cristo, no? La seconda ipotesi è: che cosa vuol dire, come si può capire il ritorno del Cristo? Va capito a livello cronologico? E lentamente la risposta fu sempre più: non è a livello cronologico, ma è a livello religioso, teologico. Gli ultimi tempi sono già arrivati, perché Gesù Cristo ha portato la salvezza definitiva, dopodiché non c'è più niente, l'uomo è salvo, non c'è più da aspettare un'altra epoca di rivelazioni, la rivelazione è finita con Gesù Cristo, punto e basta. Quindi si è capito che non era secondo l'orologio che andava interpretata la parusia, ma era secondo il significato e soprattutto il valore salvifico portato da Gesù Cristo all'uomo. È l'ultimo, è definitivo, non ce n'è un altro. Quindi è la qualità del tempo, non la quantità, su cui hanno dovuto fare una profonda conversione per comprendere le parole di Gesù. E quanto tu dicevi sul fatto che dopo 2000 anni rimangono incertezze di interpretazioni, questo certo è un dato oggettivo. Qual è il problema che io vedo in questa affermazione vera? È di fermarsi a una interpretazione, che magari è quella di 50 anni, 100 anni o 400 anni fa, no? E siccome non riusciremo mai, neanche noi e neanche chi viene dopo di noi, a interpretare in modo definitivo l'Evangelo, anche perché l'Evangelo noi crediamo abbia una capacità di rigenerazione infinita e quindi non smetta mai di parlare, ci pone sempre nell'obbligo interiore di rivederlo, di ristudiarlo, di ripensarlo, di reinterpretarlo. Ecco perché non possiamo accontentarci di quanto finora è stato detto, delle risposte finora date, perché il Vangelo continua a interpellare, continua. Faccio un esempio: abbiamo parlato di povertà. È chiaro che io non posso copiare la povertà né di Gesù Cristo né di San Francesco, ma devo chiedermi cosa vuol dire oggi, nelle condizioni in cui mi trovo, nelle realtà sociali e economiche in cui mi trovo, cosa vuol dire vivere la povertà? Non posso semplicemente prendere un modello di un altro tempo, perché è tutto diverso, le concezioni, gli stili, le possibilità, pensate alle possibilità che noi abbiamo, che gli altri non avevano, ma come introduco in tutto questo la povertà o la sobrietà, come la introduco? Io non ce l'ho la risposta già preconfezionata, ho delle spinte, ho delle domande, ho qualche cosa che mi obbliga a ripensare e a riformulare per me oggi cos'è la povertà evangelica. Altrimenti non me la cavo. Se io dovessi imitare San Francesco, prima non sono capace, ma poi farei uno sgorbio, no? Altro è quello che dice lei, cioè che è molto bello, cioè che ci sono isole, non so come chiamarle, ci sono luoghi, ci sono realtà che portano avanti invece delle novità evangeliche. Magari non sono visibili, non sono pubblicizzate, ma quello che conta, come dicevo prima, è che ci siano, non tanto che vengano, come dire, portate sui mass media, ma che di fatto esistano realtà dove queste cose si vivono. Questo è molto, molto bello, perché è l'unica via reale che noi abbiamo per attuare il Vangelo e far che viverlo, per quanto ne siamo capaci, per quanto in qualche modo riusciamo a farlo. Ecco, allora io credo che il Vangelo abbia questo di bello proprio, no? Che ci pone sempre di fronte a possibilità nuove che non possiamo semplicemente già trovare realizzate nel passato della Chiesa, ma che ci impegnano invece a ritrovare strade, forme, modalità che siano la nostra risposta a quanto il Vangelo ci dice, la nostra risposta, e che crea appunto la ricchezza della tradizione, perché aumenta, con tutte quelle del passato, aumenta le risorse spirituali della Chiesa e della sua storia, le aumenta, perché vengono dette, fatte cose che prima non c'erano. Certo, le facciamo anche perché prima ce ne sono state altre, evidentemente, non è che noi saltiamo di pie pari, ma la consapevolezza, credo, che la Chiesa vive questa duplice dimensione di peccatrice e di santa è fondamentale, è personale ed è comunitaria, no? Quindi a me non fa problema che la Chiesa abbia sbagliato, sbagli, perché questo è nella natura dell'uomo che è parte della Chiesa. Mi fa più, molta più paura l'arroccamento, il non voler vedere, il guardare, avere gli occhi dietro, sulla nuca invece che davanti, la marginalizzazione di tutto ciò che è differente, per cui si rischia nella Chiesa, se non si sta attenti, di avere un pensiero unico, di avere l'omologazione delle idee. Questo mi fa molta più paura. Che la Chiesa sbagli, direi, fa parte del nostro bagaglio, non... che la Chiesa su alcune cose possa rivedersi, è anche questo possibile. Ecco, questo non mi spaventa, no? Perché vedo che è così, sempre è stato così, e quindi continuerà ad essere così. Però questo non significa neanche che io non eserciti una capacità critica rispetto a tutte queste cose, no? Bene, abbiamo anche sforato. Io volevo ancora aggiungere, avete ancora 5 minuti di pazienza. Volevo solo, qualcuno l'ha già sentito, ma pazienza, lo sentite una seconda volta. Forse avete visto nel Biellese, per chi lo legge, che Caritas ha lanciato una nuova...